Siano lodati Gesù e Maria. Comincia con questa domenica il ciclo del tempo ordinario che, come abbiamo spero letto nel bollettino della scorsa settimana, ci accompagnerà fino al mercoledì delle ceneri, fino al prossimo 14 febbraio. In questo primo intervallo leggeremo il Vangelo di San Marco come in tutto l'anno liturgico, ecco, eccettuate alcune parentesi come questa domenica in cui, per introdurci appunto al ciclo ordinario, la liturgia ci presenta questo Vangelo dove c'è la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù, che richiama la chiamata di Samuele che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quindi il tema di questa domenica è appunto la chiamata di Dio. La vita cristiana si fonda su una chiamata che il Signore ci fa, attenzione, chiamando ciascuno di noi per nome. Samuele sente la voce di Dio risuonare dentro di sé, che lo chiama, Samuele, Samuele. E Gesù chiama per nome gli apostoli, addirittura vedremo che ad uno glielo cambia il nome: tu sei Simone figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa. E se il Signore ci aiuta vedremo anche che significa questo cambiamento del nome. Allora, attenzione, che quando si parla di chiamata di Dio non si fa riferimento soltanto, come a volte si pensa, no? Dio a quello l'ha chiamato a diventare prete, a quello l'ha chiamato a diventare suora, a quello l'ha chiamato a diventare frate. Io mi sono sposato, vivo nel mondo, a me Dio non mi chiama proprio. No, qui non c'è scritto che questi sono chiamati per diventare preti, frati o suore. C'è una chiamata che Dio ci fa a cosa? A vivere in intima comunione con Lui, a seguirlo, ad essere suoi. E questa chiamata, insegna Santa Madre Chiesa sulla scorta della liberazione, è per tutti. Io conosco qualcuno di voi, adesso non voglio fare i vostri nomi in diretta dal pulpito, non me ne invento qualcuno, ma Dio ad ogni essere umano lo chiama Francesco, Nicola, Giovanna, Nicoletta, per nome. Allora, cosa ci dicono queste letture? La prima lettura, attenzione, nella prima lettura noi abbiamo la chiamata di Dio che Samuele avverte in maniera non chiara e misteriosa dove? Dentro di sé. Dormiva nel Tempio del Signore, il Signore lo chiamò, Samuele. Risponde, eccomi, cosa fa dopo che ha sentito questa cosa? Va da Eli. Eli chi era? Eli era il sacerdote. E gli dice, oh, guarda che mi sembra che il Signore mi ha chiamato. Dice, no, non ti preoccupare, torna a dormire. Due, alla terza volta dice, senti, se risentissi un'altra volta questa voce, rispondi, parla Signore, il tuo servo t'ascolta. Ora, cosa significa questo? Lo sapete che Eli rappresenta il sacerdote, quindi rappresenta la mediazione. Significa che, anzitutto, e qui dobbiamo fare tutti molta attenzione e farci subito una domanda. Noi dobbiamo imparare, come prima cosa, ad ascoltare la voce di Dio che risuona dentro di noi. Cioè, non è che Dio non ci parla nel cuore, eh? A tutti ci parla, nessuno escluso. Non ha mai chiuso i ponti di comunicazione con nessuna creatura. Siamo noi che non ci mettiamo ad ascoltarlo, non è lui che non ci parla, o che non siamo capaci di ascoltarlo, e bisogna vedere perché. La seconda lettura, con cui vorrei chiudere con un breve cenno, ci dà un grosso ostacolo che gli uomini possono mettere, frapporre nel riconoscere la voce di Dio, che è vivere una vita in balia delle passioni dei sensi, l'impurità. I maestri di spirito dicono: se una persona è coinvolta o ravvolta nel vizio della lussuria, sta tranquillo che la voce di Dio non la sentirà mai, perché non c'è niente che degrada tanto l'uomo quanto la lussuria, e non c'è niente, come dire, invece di così spirituale quanto la voce di Dio, capite? Quindi siamo proprio su due poli completamente opposti. Se tu stai così in basso, così impastato di terra, stai tranquillo che la voce di Dio non la saprai riconoscere. Dobbiamo sempre farci attenti, io su questo insisterò sempre tanto quando mi sentirete, perché Dio vi parla nel vostro cuore, a tutti. Quando noi stiamo facendo qualcosa che non funziona, anche se non siamo perfettamente consapevoli, ricordiamo sempre che dentro la nostra coscienza suona un campanellino. Hai visto il campanellino che suona durante la messa, no? Tra poco, quando ci sarà la consacrazione, suonerà il campanellino. Mica il campanellino dice, guarda che adesso devi mettere in ginocchio che c'è la consacrazione. No, il campanellino è un segnale. Che succede? Ah, succede che adesso si sta la consacrazione, quindi arriva il Signore, quindi stiamoci con la testa. Ecco, invece il campanellino che suona dentro di noi ci avverte che forse dovremmo fare qualcosa e non la stiamo facendo, oppure forse non dovremmo fare qualcosa che stiamo facendo. Bisogna vedere se noi lo ascoltiamo il campanellino, oppure no, con la nostra testa cominciamo a convincerci di tante cose e Dio ci parla in un modo e noi ci orizzontiamo in un altro. Capite? Ci sono anche questi esempi nella Sacra Scrittura. Quindi, anzitutto, c'è un compito che noi abbiamo di imparare ad ascoltare la voce di Dio che ci parla nel nostro cuore, creando anche gli spazi e i momenti opportuni per questo. Poi, in un secondo momento, qui c'è la mediazione ecclesiale, io posso pure dire, mo mi cerco un prete perché devo un attimo confrontarmi, no? Dico, a me mi sembra che il Signore mi stia dicendo questo, questo, questo e questo, che nella mia vita debba fare questa, 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 questa scelta. Lei, padre, che ne dice? Ma è un passaggio successivo. Cioè, noi non dobbiamo mai credere che il Signore non ci parli anzitutto personalmente, chiamandoci per nome, alla tua situazione, alla tua anima che Lui stesso ha creato nella tua circostanza concreta di vita. Poi ci abbiamo il Vangelo. Il Vangelo, ci sono le chiamate di Gesù. San Giovanni Battista vede arrivare Gesù, sposta i suoi discepoli, che erano Andrea, il fratello di San Pietro, e San Giovanni Evangelista, dice: guarda, il mio compito è finito, adesso seguite lui. E Gesù li accoglie. Due cose dobbiamo imparare da questo Vangelo. Numero uno, se io voglio seguire Gesù, che cosa succederà? Dove ci porta? Gesù non risponde. Dice: maestro, dove abiti? Lui non dà una risposta precisa. Dice: venite e vedrete. Cioè, se noi scegliamo di seguire il nostro Signore, non possiamo cominciare a mettere le mani avanti e a dire: aspetta un attimo, dunque, io ci vengo pure dietro di te, però mi spiega bene che succede, se mi conviene o se non mi conviene. Quindi il nostro Signore ci chiede una adesione di fiducia, si accredita con la sua bontà e con la sua divinità, dopodiché gli dice: vieni e mano a mano che mi segui scoprirai bene quanto è bello stare con me, chi sono e dove ti porto. Lasciati però condurre per mano. La prima cosa. La seconda cosa, vedete, Gesù, quando era sulla terra, si manifestava alle persone attraverso la mediazione della sua umanità. Voi pensate che quando uno incontrava Gesù, vedeva in Gesù Dio in persona? Lo vedeva con gli occhi? Si accorgeva che quello era veramente Dio fatto uomo? No, era la sua stessa umanità che rappresentava un ponte, una mediazione tra l'uomo e la divinità. Quindi, seguendo Gesù, lui l'avrebbe detto nel Vangelo: chi ascolta la mia parola ascolta la voce del Padre, chi segue me segue il Padre, chi accoglie la mia parola accoglie la sua, chi vede me addirittura vede il Padre, però si vedeva la sua umanità. Allora, cosa ci ricorda questo particolare? Che oltre a un rapporto personale immediato che noi abbiamo con Dio e che dobbiamo imparare a riconoscere nel nostro cuore, c'è un altro modo con cui il Signore ci si manifesta e ci chiama, cioè attraverso i mediatori. Capite? Ecco perché la Chiesa è fatta di figure istituzionali, di uomini. In una parrocchia c'è il parroco, in una diocesi c'è il vescovo, in tutta la Chiesa c'è il Papa, e poi ci sono tutti i testimoni autorevoli che sono gli amici di Gesù, i santi. Allora noi, ascoltando e seguendo questi mediatori, al di là della loro umanità, che a volte può anche essere non assolutamente perfetta, entriamo in contatto con Dio. Quindi c'è una dimensione interiore personale, tua, intima, ed una dimensione mediata. Ecco perché è necessario camminare insieme nella Chiesa. Ci sono tutte e due le dimensioni. C'è la tua vita personale ed intima, che ha bisogno della mediazione solo in un secondo momento, quando tu vuoi confrontarti con qualcuno per sottoporre a discernimento l'autenticità di quello che stai vivendo, e invece c'è una dimensione istituzionale, come dire, propria. Cioè Dio passa attraverso di te, attraverso i suoi amici, dietro i quali si nasconde, non diversamente da come si nascondeva quando era sulla terra, dietro la Santissima Umanità di Gesù. Spero di essere stato chiaro, queste sono cose importantissime per la nostra vita interiore. L'ultimo aspetto, cosa fa Gesù quando incontra San Pietro? Gli cambia il nome. Voi sapete che un tempo, non so se lo sapete, quando uno diventava religioso cambiava nome. Voi sapete che Padre Pio non si chiamava Pio, lo sapete, no? Padre Pio si chiamava, al secolo si diceva, Francesco Forgione. Cioè, quando poi diventava frate che indossava l'abito, dice: da oggi in poi non sei più Francesco Forgione, ma sei Fra Pio da Pietrelcina. Questo non vale soltanto per i frati, ma questo vale per tutti. Cioè, chi ha incontrato Gesù, io ho sempre detto che poveramente, nella mia miseria, senza alcun mio merito, io penso di averlo incontrato Gesù. Cioè, sa dire benissimo che c'è una differenza sostanziale tra com'era la vita prima di incontrare Gesù e com'era la vita, e com'è la vita dopo averlo incontrato. Questo rappresenta il cambiamento del nome. Cioè, sono sempre io, ma non sono più io, sono un'altra persona. Ecco, capite? Allora, quando veramente noi abbiamo incontrato Gesù, c'è uno scarto tra un prima e un dopo. Il cambio del nome indica questa cosa a livello simbolico. Cioè, ti chiami Simone, poi ti chiamerai Pietro. Infatti Pietro, da quel giorno in poi, si sarebbe chiamato Simon Pietro. Cefa è il termine greco, che in latino si traduce Pietro. Caifas è in greco, ok? Quindi non ti chiami più semplicemente Simone, non sei semplicemente più il buon pescatore di Galilea, bravissima persona, persona tutta ad un pezzo, anche se un po' irascibile, questo era San Pietro, ma sei il discepolo di Gesù. Quindi rimanendo te, perché tutti quanti rimaniamo ovviamente noi stessi, però diventi qualcosa di nuovo, di più bello, che prima non c'era. Come vi accennavo prima, grossi ostacoli alla seguita di Gesù. San Paolo ci ricorda il problema grosso dell'impurità. Adesso non c'è tempo e non è neanche la sede opportuna per approfondire questo discorso. Vi dico soltanto che l'impurità oggi dilaga sotto tutti quanti i punti di vista. Voi sapete che l'impurità ha 4 livelli di manifestazione. Quello più grossolano, che sono gli atti, il 6° comandamento, tuttora valido, non commettere atti impuri, che sono di tantissime specie. C'è un opuscoletto, per cui voglio approfondire, sui banchi della Chiesa, che si chiama proprio il peccato impuro, perché c'è stato fatto un discorso molto lungo ed elaborato, perché l'impurità è in agguato in tutti, anche per le persone che sono sposate, ci sono delle forme di impurità che coinvolgono anche il matrimonio, fuori del matrimonio poi sono molto molto diffuse. Poi c'è un'impurità oggi molto diffusa dello sguardo, degli occhi. Oggi purtroppo dilaga il triste fenomeno della pornografia, o più in generale dell'immodestia, cioè dell'ostentare, capite, la propria personalità al fine di provocare. È un problema questo qui. Si pecca con gli occhi, non desiderare la donna ad altri, non è un comandamento. Poi c'è l'impurità nel parlare, non soltanto con i discorsi osceni. Oggi dilaga il turpiloquio, che è l'impurità della lingua, dicono i maestri di spirito. E poi c'è l'impurità del pensiero, quando Gesù nel Vangelo, nelle Beatitudini, dice: beati puri di cuore perché vedranno Dio, fa riferimento proprio a quelli che sono puri anche nel pensiero e nei desideri. Allora, da questo mostro, ripeto, dobbiamo starne alla larga, perché quanto più noi siamo, Dio non voglia, impastati o invischiati nell'impurità, e tanto più siamo lontani da Dio, diventiamo completamente ebeti, la sua voce non la sappiamo più riconoscere né nel nostro cuore e nemmeno quando lui ci parla attraverso i suoi amici, che anziché esserci simpatici e, come dire, aiuti verso di lui, diventano immediatamente antipatici, perché comunicandoci la voce di Dio contrasta assolutamente con la voce del mondo e dei sensi, e quindi determina una distonia, uno iato, una frattura. Quindi il primo, e non è l'unico, ma è il più grande ostacolo nell'udire la voce di Dio, è questo. Io dico sempre alle persone: il primo grande passo verso la conversione autentica di una persona è che si chiude definitivamente con ogni minima forma di impurità. Non è la fine, magari bastasse solo questo, però è l'inizio certamente di un cammino di profonda comunione con Dio, che da quel momento in poi comincia gradualmente a farsi conoscere sempre più e sempre meglio all'anima. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a percorrere con gioia, non soltanto nel tempo ordinario, ma in tutti i giorni della nostra vita, il nostro cammino di sequela, e soprattutto che instilli nel nostro cuore il desiderio di conoscere Dio, Gesù, perché se non lo conosciamo non lo possiamo seguire, non gli possiamo volere bene, non lo possiamo servire, e se questo non facciamo, ecco, la nostra vita non sarà quel capolavoro di bellezza e di santità per la quale noi siamo stati creati e che Dio vorrebbe che per ciascuno di noi fosse. Siano lodati Gesù e Maria.